Buongiorno a tutti, anche da parte mia. Mi fa piacere venire qui davanti, sono felice di farlo, di condividere con voi ciò che il Signore mi ha dato di riflettere su questo tema, anche se non pensavo in questo modo, così veloce, ma il Signore è così, a volte ci stupisce. Anche a te un saluto, caro Daniele. E tanta guarigione. Allora, oggi continuiamo la mini serie su Efesini, che appunto tratta il motto di Chiesa Viva Svizzera, che è viviamo la Chiesa. Quindi nel senso però più ampio di questo termine. Domenica scorsa, come diceva Willy, abbiamo visto con Daniele il significato del termine connettere. Abbiamo visto come nell'unità c'è diversità, ma comunque c'è connessione. Siamo stati esortati a cercare le cose importanti che ci uniscono in Cristo, per rimanere connessi l'uno con l'altro. E il termine di oggi che voglio introdurre è ispirare. Ispirare. Così il titolo che ho dato è un rinnovamento che ispira altri. Allora, questa mattina voglio mostrarvi come riguadagnare la bellezza di essere giovani e rimanere così per sempre. Pensate, quanti film sono stati fatti su questo argomento, quanti cartoni, Biancaneve, non so, la voglia di rimanere belli e giovani. Sin da piccoli c'è stata questa influenza. È istintivo nell'uomo cercare questo, rimanere freschi, giovani, per sempre. Allora, una bella notizia per te questa mattina. L'Apostolo Paolo in questi versetti vuole ci vuole aiutare a farci sperimentare questo rinnovamento. Egli ci vuole aiutare a capire che un rinnovamento è qualcosa di molto reale e che possiamo addirittura ottenere per ispirare altri intorno a noi. Ci vuole mostrare come il rinnovamento della nostra mente è l'unica cosa che conta per vivere in un modo pieno e soddisfacente. Ovviamente non seguendo i film o le influenze che il mondo ci propone. È così, leggiamo il testo, un po' lungo, ma cercherò di leggerlo in modo chiaro, di Efesini, capitolo 4, versetti da 17 a 32. Questo dunque io dico e attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza, fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ma voi, non è così che avete imparato a conoscere Cristo? Seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Vorrei non aggiungere più niente a questo bellissimo testo. Il rinnovamento della mente esige, il primo punto, esige il riconoscimento e l'abbandono del vecchio io, del vecchio uomo. E qui voglio fare una breve premessa. Allora, se noi aggiungiamo semplicemente qualcosa di nuovo e lasciamo il vecchio, non stiamo rinnovando un bel niente. Pensiamo all'arredamento della nostra casa. Dopo 30-40 anni finalmente ti decidi di cambiare i mobili e di rinnovare il tuo arredamento, ma poi alla fine ti limiti soltanto ad aggiungere qualche mobile nuovo senza togliere i vecchi e ti convinci che hai rinnovato il tuo ambiente. Così, con tutto il tuo entusiasmo, inviti i tuoi migliori amici a cena per mostrare il tuo ambiente rinnovato. E ti renderai subito conto, in un modo frustrante, che i tuoi invitati non notano quasi nessuna differenza. Oppure pensiamo al nostro guardaroba. Un giorno ti decidi di rivoluzionarlo, rinnovando tutto il guardaroba che da 30 anni è sempre lo stesso, le stesse camicie, gli stessi pantaloni, eccetera. L'altra sera Daniele ha notato che indossava una maglietta che aveva più o meno una quindicina d'anni. Ok, neanche me ne ero accorto, quindi è evidente che io sono uno di quelli che dovrebbe rinnovare il guardaroba. Così anche tu acquisti un pacco di camicie e di pantaloni. E cosa fai? Ti limiti ad aggiungere questi nel tuo armadio e tutto fiero chiami la moglie per mostrargli il grande rinnovamento che hai fatto nel tuo guardaroba. E lascio a voi, nella vostra fantasia, il resto della scena. Il senso di questi esempi è quello di dimostrare che per avere un rinnovamento non basta aggiungere qualcosa di bello o nuovo, bisogna togliere il vecchio, sostituirlo, altrimenti non c'è un rinnovamento vero e proprio. Nei primi versetti, da 17 a 19, Paolo ci mostra come sono fatte queste vecchie cose che dobbiamo individuare e togliere, perché prima noi non lo sapevamo, non le sapevamo neanche riconoscere. Ora invece siamo in grado di dare anche un nome a queste cose. Attenzione, perché è importante togliere e non solo mettere? Perché più ci abituiamo a mischiare le cose, il vecchio con il nuovo, più avremo caos nella nostra vita. Faremo fatica a trovare le cose vecchie e viceversa. E crediamo che abbiamo rinnovato, ma poi quando si tratta di scegliere, senza accorgercene, scegliamo la cosa sbagliata. Qui è la fine della premessa. Ora vediamo in generale come era il nostro vecchio io. Ma anche come vediamo i pagani intorno a noi, le persone che non hanno Dio nel cuore. Come lo fa vedere Paolo, versetti 17 e 19. La prima caratteristica del vecchio uomo da individuare, eccola qui, la vanità. la vanità, il vuoto, un vuoto egocentrico. Il vecchio uomo risolve tutto con i suoi pensieri. Tutto ciò che sceglie lo fa in definitiva con la sua mente. E tutto ciò che sceglierà sarà inutile, invano, senza scopo. E senza scopo significa senza scopo. Questo modello ti ispira ancora? Eri così un tempo. Anche se è ancora attraente, rimane che è il vecchio. E non ha scopo, bisogna toglierlo per rinnovare. La seconda caratteristica del vecchio io è che è costantemente nell'ignoranza. Egli si è tagliato completamente fuori dalla vita di Dio, da ogni possibilità di conoscere la verità. E questo porta a un terzo aspetto, la spudoratezza. Versetto 19. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza, fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Cioè, senza il senso di Dio nella vita, senza la conoscenza della verità, questo individuo, questo vecchio io, queste persone che non hanno Dio, diventano sempre più insensibili al peccato. Si perde la sensazione del rimorso, non si prova più vergogna, non ci sono quasi del tutto più gli standard o qualche morale. E oltre a tutto questo, una mente pagana sarà portata a essere sempre insaziabile. Questo è ciò che vediamo o sentiamo ogni giorno in televisione, alla radio, sui giornali, sui social, sui giochi. Si sentono di cose orribili che gruppi di persone fanno, o singoli, giovani, uomini adulti, donne, mamme. Commettono atti surreali, quasi scene da film. E possiamo vedere come questi spesso non hanno nessuna coscienza, nessun rimorso. Queste sono vite che alla fine sono destinate a deteriorarsi se Dio non interviene. Una vita vissuta a un passo dalla morte eterna. Da queste persone siamo circondate, e questo eravamo noi un tempo. Ecco, questo fa parte del vecchio io che Paolo descrive, e se lo descrive Paolo è perché ci vuole rendere attenti a questo vecchio morto che ci trasciniamo appresso. Questo possiamo vederlo anche nelle persone appunto intorno a noi. Questo tipo di persona è ancora in grado di ispirarci, di influenzarci negativamente. Non illudiamoci dicendo, beh, noi siamo ancora in una società che non è arrivata proprio a un punto così deplorevole. Attenzione, nessuno nella società umana ha le risorse per trattenersi da arrivare però a così tanto. È solo per la grazia di Dio che Egli veglia sui giusti e sugli ingiusti, e per la sua grazia che non finiamo tutti nel nulla. Il secondo punto, abbiamo visto come è fatto il vecchio io, da chi siamo circondati. Adesso vediamo un rinnovamento vecchio, nuovo, avviene solo con l'ispirazione in Cristo e della sua istruzione. Di fronte a tutta questa tragica descrizione dell'Apostolo, del vecchio uomo troviamo una potente parolina, piccolina, ma molto forte in questo libro. Ma, versetto 20, ma voi, non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Non è con il vostro vecchio uomo che avete conosciuto Cristo. Tutto quello che faceva era andare nella direzione opposta, lontana dalla vita di Dio e di Cristo. Solo in Lui abbiamo capito e imparato, non da Lui, ma in Lui. Interessante. Cioè Lui, Cristo, mi ha reso partecipe a tutto quello che ha fatto, a tutto quello che Lui ha conosciuto, cose che io non ero assolutamente in grado di fare. Il suo corpo ha abolito la causa della mia inimicizia. Efesini 2,14. Ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia in Cristo. Quindi, il suo corpo. Siamo stati creati nuovamente in Cristo. Efesini 2,10. Infatti siamo opera sua. Siamo stati creati in Cristo Gesù per fare quelle opere buone. Nel credente Cristo ha messo una capacità straordinaria di vedere chiaramente cosa togliere e cosa lasciare, cosa mettere. E cosa succede se si lascia ispirare da una di queste cose o dall'altra? Il credente è in grado di lasciarsi aiutare nella verità di Cristo. Non rimane più ignorante, come il vecchio uomo. Ora è capace di spogliarsi, di rivestirsi, di fare un vero rinnovamento. Siamo in grado di ringiovanire. Di ringiovanire, rinnovare il nostro armadio, con abiti nuovi e freschi che Cristo ci mette a disposizione, gratuitamente per noi, ma a caro prezzo per Lui. Perché Lui lo ha fatto al posto nostro. Al contrario, però, con i vestiti opposti ai nostri, si è spogliato di un abito bellissimo, la sua gloria, e si è rivestito della nostra miseria. Una cosa che Cristo non avrebbe dovuto mai fare, ma ha scelto di farlo. Ma solo in questo modo ora noi siamo in grado di vestirci con i suoi vestiti. Ora possiamo trovare nuove ispirazioni, non più quelle vecchie, ma delle vere ispirazioni, non più quelle false, che sono quelle vere che sono già dentro di noi. La vita di Dio in Cristo è questo, la vita di Dio in Cristo, l'uomo nuovo a immagine di Dio, quello abbiamo ricevuto. Non vogliamo disprezzare questa sua opera in noi che ha fatto, lasciandoci ispirare ancora da quel vecchio morto che ci trasciniamo appresso. La vita, quando uno nasce di nuovo, una delle cose che impara subito a fare è subito appunto è quello di non fare quello che gli dice la sua mente, uno appena nasce di nuovo. Ora impara da Cristo per rinnovare la sua mente, perché è in Lui. Noi vogliamo imparare, vogliamo assecondare questo scopo di Dio che ha messo dentro di te. Vogliamo assecondare questo proposito di Dio e perseguirlo insieme a Lui. Desideriamo anche noi che Cristo viva in noi, non solo noi in Lui. Desiderare, come scrisse l'Apostolo Paolo, di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato. Cristo ci desidera in Lui e noi dobbiamo desiderare che Egli sia in noi, è una cosa reciproca. Cioè io voglio che Egli agisce in me, che ama attraverso di me, che serve attraverso di me. Quindi la grande differenza è che la persona non salvata cammina nella nullità proprio della propria vita, mentre una persona salvata cammina con la mente di Cristo. Una grande differenza che rinnova la nostra mente, una mente che non si corromperà mai, rimarrà giovane. Questo spogliarsi e rivestirsi, ovvero questo rinnovamento, possiamo dire, trova un'espressione pratica proprio nei due termini del versetto successivo, giustizia e santità, versetto 24, e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. La giustizia è l'adempimento del proprio dovere nei confronti dell'uomo. La santità, invece, è l'adempimento del proprio dovere nei confronti di Dio. Cristo ha fatto questo al tuo posto. E noi vogliamo lasciarci ispirare in Lui, basato sulla verità, non dalla menzogna. Abbiamo visto che per un rinnovamento bisogna capire com'era questo vecchio uomo e la pericolosità della sua influenza. Abbiamo visto l'affermazione in generale che appare in questi versetti, ovvero che in Cristo abbiamo la capacità di fare questo scambio tra il vecchio e il nuovo, perché ispirati in Lui, istruiti da Lui. E così ora arrivano i dettagli di come lasciarci influenzare da questo in un modo più concreto. E così il terzo punto è ricercare appunto quelle virtù per il quale Dio non è rattristato nello spirito, basate sul perdono e sulla misericordia ricevute in Cristo. Vediamo più da vicino come sono fatti adesso questi vestiti. E come sono fatti quelli vecchi, come sono fatti quelli nuovi, per poter effettivamente fare questo rinnovamento del nostro armadio. Come diventare abili a sapere quale vestito rimpiazzare in contemporanea con l'altro. Da qui in avanti adesso vedrai una serie di cose che devi scegliere se attivare la tua volontà. Vedrai una serie di cose per la quale dovrai dire sì, potrai dire sì. Versetto 25. Perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Il versetto 25 si apre con una contrapposizione alla verità, poc'anzi menzionata nel 24, la menzogna, la principale radice malefica sulla quale Eva si è lasciata ispirare. E ricordiamo, chi è il padre della menzogna? Satana. È nata da lui. Il nostro sistema, la nostra società, è basata sulla menzogna. Avete mai pensato a questo? Il nostro stile di vita umano oggi è basato sulla menzogna. Mi spiego con un esempio. Assurdo, però. Immagina cosa succederebbe se solo per un giorno, tutti direbbero la verità. Tutti dicessero la verità. Un giorno, tutti nel mondo. Io penso che scoppierebbe una nuova guerra. Se tutti all'improvviso decidessero di operare in base alla verità, credo che l'intero sistema crollerebbe. I venditori mentono, le segretarie mentono, i capi mentono, gli inserzionisti mentono, i politici, i governi mentono, tutti mentono, eppure questo è ciò che fa andare avanti le cose. Nessuno deve dire la verità. Non funziona in questo modo, non si gioca così. Fai ciò che è opportuno. Mentire a volte diventa opportuno. È incredibile. Si mente per le cose piccole, si mente per quelle grandi, semplicemente perché è naturale. È uno stile di vita naturale oggi. Questo non ci dovrebbe sorprendere, perché Satana è il principe di questo mondo, il fautore della menzogna. E Dio entra all'improvviso in tutto questo vortice di menzogna, entra all'improvviso nella tua vita e ci dice che Lui è il vero e che l'uomo è bugiardo. Viviamo con questo costante contrasto enorme intorno a noi. Dobbiamo mettere da parte questa menzogna. Siamo diversi noi in questo senso. Paolo ci esorta in questo nel contesto proprio del corpo di Cristo, della Chiesa. E voglio fare un esempio, proprio pensando, oggi faccio un po' di esempi perché non ho avuto tempo di... Avrei voluto prendere un armadio, dei vestiti, ma... Allora faccio un po' di esempi per tenervi un po' più attenti. E così pensiamo al corpo con le sue membra. Pensate, se la lingua dicesse, anche solo per un attimo, voglio mentire al corpo facendogli credere che sta bevendo un bel bicchierone di Coca-Cola quando invece è gasolio. Cosa succederebbe al nostro corpo? O pensiamo al nostro occhio se decidesse anche solo per un attimo di mentire al nostro corpo, facendogli credere che davanti a lui, mentre stiamo guidando, la strada è dritta, quando invece c'è una curva o un camion con un rimorchio. Non so. Cosa succederebbe al nostro corpo? Vedete quanto può essere fatale la menzogna al momento giusto? E Satana è astuto a fare questo. Il corpo di Cristo non è da meno al corpo fisico che noi abbiamo. Non nascondiamo la verità di uno o dell'altro, altrimenti non possiamo funzionare insieme. Come possiamo sostenerci in un altro se non sappiamo veramente cosa sta succedendo nella vita dell'altro o nella mia vita? Ecco come è fatto il vestito della menzogna, che conseguenze porta. Non lasciamoci ispirare da questo vestito, di cui la società è permeata, lasciamoci ispirare dalla verità, sempre. Lasciamo che anche altri fratelli siano ispirati da noi e incoraggiati. Insieme possiamo diventare una fonte di ispirazione gli uni per gli altri, nella verità. Indossiamo il vestito della verità sempre e soprattutto in chiesa. Questo è il primo rinnovamento pratico che il nostro armadio ha bisogno questa mattina. Versetto 26. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira. Quante volte abbiamo letto questo versetto? L'altro giorno ho chiesto a mia figlia che cos'è, secondo lei, l'ira di Dio. Tanto faccio le domande così per vedere cosa rispondono. E mi ha sorpreso. Mi ha risposto senza pensarci troppo dicendomi che l'ira di Dio è la rabbia giusta. Ero stupito. Non ci sarei arrivato da solo così subito. Quasi gli stavo per chiedere dove l'avesse sentito questo. In effetti c'è una rabbia giusta, c'è una rabbia sbagliata. Quella sbagliata è quando ti arrabbi per le tue stesse cause. Non arrabbiarti quando le persone ti offendono. Non fare in modo che la tua rabbia sfoghi in un risentimento personale, un malumore, un malessere. Ho i miei diritti. Quante volte lo pensiamo e lo diciamo? secondo gli standard di Dio, non entrerai mai per i tuoi diritti nel suo regno. A meno che non hai il cuore spezzato per il tuo peccato e rigenerato dal suo spirito. Quindi ti chiedo una cosa. Se non hai alcun diritto e trovi qualcuno che calpesta i tuoi diritti, non potresti mai arrabbiarti troppo con quella persona, giusto? Altrimenti la rabbia diventa uno spirito di ritorsione. L'unico momento in cui hai il diritto di arrabbiarti è solo per difendere la causa e la santità di Dio. Come fece Gesù nel Tempio, vi ricordate? Quando sbatté fuori quei venditori e quei cambiavalute. Cristo è l'unico in grado di rivendicare il diritto di arrabbiarsi per i torti che ha subito. Eppure perfino Lui non l'ha fatto per se stesso. Ecco un altro vestito da riconoscere e sostituire. La rabbia per la propria causa da sostituire con l'adirarsi invece per la causa di Dio e dell'indifeso. Non fate posto al diavolo, versetto 27. Una cosa importante, adirarsi anche nel modo giusto per la causa nobile di qualcuno o di Dio non deve durare troppo. Altrimenti lascia uno spirito di amarezza malsano. Se dura troppo stiamo facendo posto a Satana. Quanto per troppo tempo siamo arrabbiati in generale. È come se lasciamo una porta aperta e diciamo a Satana, entra, accomodati, puoi entrare. Quindi due vestiti virtuosi da prendere e sostituire con altri due per il nostro rinnovamento, la menzogna con la verità, la furia ingiusta con l'ira santa. Versetto 28. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Il non rubare oggi è diventato molto subdolo. È raro conoscere persone che fanno proprio i ladri così di professione, anche perché non starebbero così facilmente in giro. Anche se ci possono essere altre forme per rubare. Un dipendente che ozia sul lavoro. Un datore o un'azienda che sottopaga i suoi dipendenti o certe manovre strane che la legge permette di fare col fisco, con la dichiarazione, eccetera. Ma il punto stravolgente è la contrapposizione al ladro. Lavorare per guadagnare allo scopo di aiutare chi è nel bisogno. E noi siamo abituati a pensare di accumulare i nostri risparmi, dove possiamo metterli, in quale mattone, in quale armadio, in quale banca. Neanche quelle sono più sicure oggi. È giusto farlo. Paolo dice che possiamo farlo, possiamo accumulare, ok? Però allo scopo di aiutare chi è nel bisogno. Più accumulo e più posso aiutare. Paradossale, anche per chi non ruba, eh? Non sta parlando di eredità da lasciare ai nostri figli. Questo vestito è totalmente rivoluzionario. Io quasi non conoscevo i dettagli di questo vestito finché non ho visto bene questi versetti. Anche questo farebbe parte del rinnovamento del nostro armadio. La risposta può essere scontata se ti chiedessi ora, ti ispira il vestito di un ladro? Credo che il 90% della gente, anche non credente, risponderebbe un no, chiaro. Ma io ti chiedo adesso, ti ispira il vestito dell'accumulo solo per gli altri che sono più bisognosi di te? E lascio a te la risposta. Versetto 29. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. E qui abbiamo l'ultimo vestito da esaminare e da scambiare per il rinnovamento della nostra mente. Non c'è posto per le chiacchiere sporche, sta dicendo qui Paolo. Gesù poteva dire in Matteo 15, 11 che quello che esce dalla bocca contamina l'uomo. Stiamo attenti a non lasciarci andare in discorsi degeneranti. Paolo dice in Efesini 5, 12 che è persino vergognoso parlare di certe cose. Il Salmo 1 dice di non sedersi neanche al banco degli schernitori. Non solo non parlare, non ascoltare proprio, stare lontani il più possibile. Dovremmo sbarazzarci di questo vestito. E al suo posto, ecco cosa farai. Parlerai in modo incoraggiante, in modo rafforzante e anche spiritualmente edificante. E questo che succede quando parli? Anche solo per un attimo, con qualcuno? O durante il giorno con i tuoi figli? Ahimè, con i colleghi, con i genitori o con chi è vicino a te? Il rinnovamento della tua mente avviene quando tu riesci a spogliarti e a rivestirti di queste cose. Vedi, tutto questo elenco riguarda cose è improntato sulle relazioni, sulle interazioni con il corpo di Cristo, la sua Chiesa. Questo è il concetto di questo libro di Efesini. Questo rinnovamento Dio lo vuole per te, affinché tu diventi anche una fonte di ispirazione per il tuo fratello, per la tua sorella. Dio vuole e si rallegra quando riuscirai a sbarazzarti di questo vecchio uomo, di quel vecchio vestito. Essere persone amareggiate, colleriche, arrabbiate, che parlano male, si lamentano tutto il tempo, anche del fratello alle spalle, alla fine rattristerà lo Spirito Santo. Versetto 30. Lo Spirito di Cristo che abita in te sarà triste. Il suo Spirito non è con te solo per garantirti la vita eterna, ma anche per gioire insieme a te in questo rinnovamento del nuovo uomo. E brevemente ancora gli ultimi due versetti, 31 e 32, e questi fanno da riassunto della vita di un credente che abbiamo già menzionato nei versetti precedenti e che solo in Cristo trova l'adempimento. Infatti è proprio per questo che il versetto 32 termina facendo capire che Dio ci ha perdonati per amore di Cristo. E ti voglio ribadire una cosa interessante questa mattina. Dio è stato gentile con te. È stato tenero con te. Ti ha perdonato. E vuoi sapere un'altra cosa? Non lo meritavi. Se pensavi di sì, invece non hai capito il punto qui. Non arrabbiarti con qualcuno perché se lo merita. Perché quando ti arrabbi con qualcuno perché se lo merita, stai scegliendo di peccare. Non sgridi qualcuno perché se lo merita, ma perché stai scegliendo di peccare. Il carattere di Dio, invece, dice: non mi interessa quello che hai fatto. Ti amerò. Sarò gentile con te, sarò tenero con te, ti perdonerò. Ed è esattamente ciò che Dio si aspetta di vedere da noi cristiani. E si rattrista nel suo spirito il Signore quando ci vede fare il contrario. So che sarà così solo nell'eternità, nella perfezione, ma immaginiamocelo per tendere a questo. Se tutti noi non avremmo amarezza, collera, ira, clamore, parolacce. E saremo invece caratterizzati da gentilezza continua, tenerezza, perdono, mansuetudine. Pensi che il mondo intorno a noi prenderebbe nota di questo messaggio? Pensi che potremmo essere una fonte di giusta ispirazione per il nostro prossimo? La risposta è un forte sì. Questo è l'uomo nuovo che continua a rinnovare la mente, non ancora perfetto, ma che è in grado di spogliarsi e di rivestirsi e di confessare i propri peccati per indossare quei vestiti virtuosi di Cristo. Amen. Preghiamo. Signore, grazie per la tua chiarezza, grazie perché ci metti sempre davanti chi siamo e chi sei, e ci equipaggi continuamente di cose, di armi, di vestiti che ci aiutano a essere quello che siamo già in te, Signore. Grazie per l'enorme privilegio che ci dai di poterti servire e di poter appartenere a questo corpo meraviglioso che è la tua Chiesa e che all'interno di essa possiamo sperimentare i tuoi vestiti che tu hai dato gratuitamente a caro prezzo per te, Signore. Grazie perché ci sostieni e ci accompagni. Grazie per la tua pazienza. Amen.